Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il nono itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dalla metà del 600 al secolo dei lumi. Guardate, a volte può succedere nel corso di quegli eventi che si sono manifestati con una certa frequenza nella storia dell'umanità, come per esempio le guerre, no? O le epidemie. Le guerre e le epidemie, tra l'altro, sono sempre in parallelo, si presentano sempre. Ebbene, a volte può succedere che le quarantene dovute alle epidemie e il coprifuoco dovuto alle epidemie, perlomeno è pacifico, no? Ci si lamentava molto, ma perlomeno è pacifico. Ebbene, può succedere che le quarantene dovute alle epidemie diventano proficue per lo studio e per la ricerca. Ebbene, come abbiamo detto alla fine dell'itinerario scorso, una quarantena assai proficua è stata quella di Isaac Newton, un personaggio che tutte e tutti voi avete sentito nominare, una delle menti più brillanti del XVII secolo. All'epoca, nel 1666, Isaac Newton ha 24 anni, si è appena laureato all'Università di Cambridge e sta per cambiare il mondo, perché l'episodio leggendario che forse tutti avete in mente della mela che gli cade in testa, no? E gli esperimenti in camera oscura che lo porteranno nei decenni successivi a elaborare le sue teorie sul calcolo, sull'ottica e sulla gravità, risalgono proprio a questo periodo di isolamento. In seguito ad una terribile epidemia di peste, meno grave di quella che stiamo vivendo noi, perché comunque terribile epidemia di peste scoppiata a Londra tra il 1664 e il 1666. Ora, quando disegnavo l'itinerario di questo viaggio sul finire della primavera di 3 anni fa, e poi ci sono stati momenti di chiusura, no, come sapete, non avrei mai pensato che questo dettaglio secentesco si sarebbe amplificato a causa di un avvenimento di portata planetaria. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ho deciso di proporre un testo all'attenzione, alla vostra attenzione, in relazione appunto all'epidemia, a questa epidemia. Però ho detto, chissà come si annoieranno quelle studentesse e quegli studenti a sentir raccontare un'epidemia che è lontana nel tempo, a noi le epidemie non ci toccano. Miracoli della storia del pensiero umano. E allora, guardate sul punto 1 del repertorio. Tra il 1665 e il 1666, in Inghilterra, si è diffusa un'epidemia di peste che ha sterminato più di 100.000 persone solo a Londra, circa un quinto dell'intera popolazione della città. Isaac Newton si rifugia in campagna, nella contea di Lincoln, dove è nato, dove c'è la casa dove è cresciuto, e dove riesce a scampare all'epidemia e a concentrarsi sulle proprie ricerche che lo portano a elaborare le sue teorie sul calcolo, sull'ottica e sulla gravità. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo registrare il fatto che nel 1722 Daniel Defoe, che tutti e tutti voi conoscete perché è l'autore di Robinson Crusoe, che immagino che tutti abbiate letto, l'autore di Moll Flanders, guardate, due classici, due opere che noi abbiamo incontrato a suo tempo in altri contesti. Daniel Defoe è stato uno scrittore, un noto polemista. Abbiamo scoperto che è stato anche un agente segreto, e quindi esperto in dossier, per quello che si occupa anche di questo tema dell'epidemia. Pubblica un libro inchiesta molto interessante, intitolato Il diario dell'anno della peste. Ora, Daniel Defoe racconta l'epidemia che ha colpito Londra e gran parte dell'Inghilterra tra la fine del 1664 e l'inizio del 1666, raggiungendo l'apice nel 1665 e provocando un enorme numero di morti tanto nella capitale quanto nei borghi periferici. Ciò che descrive Daniel Defoe ci avrebbe lasciato quasi indifferenti se non ci fossimo trovati a vivere un'esperienza che ha inquietanti analogie con quella che lo scrittore descrive. Scrive Defoe nell'incipit del suo diario: in verità l'infezione non si diffondeva tanto per via dei malati, quanto per via dei sani, o meglio delle persone apparentemente sane. I malati erano riconosciuti per tali, stavano nei loro letti e ognuno aveva modo di guardarsi da loro, ma molte altre persone avevano preso il contagio e lo maturavano nel sangue, senza mostrarlo in alcun modo e anzi senza saperlo essi stessi. Queste persone recavano morte ovunque con il loro respiro e la procuravano a ogni persona che incontravano e la lasciavano in agguato per il sudore delle mani su ogni oggetto che toccavano. Questo fatto dimostra come durante un'epidemia non ci si possa fidare delle apparenze e come la gente possa effettivamente avere il morbo senza saperlo, per cui non serve isolare i malati e chiudere le case in cui qualcuno si è ammalato, se non si rinchiudono del pari tutte le persone che il malato stesso ha avuto occasione di avvicinare prima di accorgersi della propria malattia. Nel 1664 sono passati 34 anni dalla peste di Milano, descritta da Alessandro Manzoni nel capitolo 32esimo dei Promessi Sposi, rileggetevelo se non lo avete ancora fatto, e oltre 60 anni dall'epidemia che ha colpito la corte londinese di re Giacomo I Stuart nel 1603. Defoe, che è nato a Londra il 6 maggio 1660, ha appena 4 anni quando scoppia il contagio e lo vive da bambino e poi da grande vuole vederci chiaro, no? In quello che allora non aveva messo a fuoco. E nel suo diario dell'anno della peste si serve di un personaggio fittizio che di mestiere fa il sellaio per esporre, insieme al racconto degli episodi della vita quotidiana, è molto interessante questo diario perché ci racconta la vita quotidiana alla metà del Seicento, e poi espone statistiche scrupolosamente documentate che va a cercare negli archivi anagrafici delle parrocchie, esperto in dossier Defoe, e quindi trova tutto quello che a lui serve per dimostrare quello che aveva intuito. Ora, l'Inghilterra sta vivendo gli anni della restaurazione monarchica, dopo la rivoluzione di Oliver Cromwell, episodi che abbiamo citato nel viaggio di 3 anni fa, che abbiamo ricordato anche recentemente, e la capitale inglese, scrive Defoe, si è riempita di reduci di guerra, molti dei quali si sono dati ai commerci. La città è sovraffollata, piena di mescite e di trattorie, dove i londinesi si danno la bella vita, scrive Defoe, dopo aver vissuto le rigidità del puritanesimo rivoluzionario della Repubblica di Cromwell, la Repubblica calvinista, no? Ecco. Ora, lo sfarzo della corte reale, che è tornata al potere, ha provocato un'onda consumistica che ha attirato nella cintura della capitale 100.000 artigiani tessili per la sola produzione di nastri. Ora a noi ci meraviglia un po' questa storia dei nastri, ma fra un po' leggeremo una lettura che ci arriva direttamente dalla metà del 600, e vedremo che i nastri erano di moda, facevano tendenza, e quindi bisognava produrne. Questa è la situazione quando nel 1663 ad Amsterdam e a Rotterdam scoppia l'epidemia, perché l'epidemia parte dall'Olanda, nel momento in cui Londra ha scambi commerciali quotidiani con l'Olanda. Già a settembre del 1664, scrive De Foe, c'è una riunione segreta del governo, e De Foe lo sa, viene a saperlo, per affrontare l'ipotesi di un contagio, e vengono approntati provvedimenti di emergenza in accordo con le autorità locali, con gli sceriffi e i membri dei consigli di zona, in base, scrive De Foe, all'esperienza fatta durante l'epidemia meno grave del 1656. A novembre del 1664, scrive De Foe, due francesi muoiono in un quartiere non lontano dalla riva del Tamigi, nella casa della famiglia che li ospita. Ed è quasi certo, scrive De Foe, che siano morti di peste, ma in quanto stranieri non vengono registrati. La notizia passa inosservata. Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 1664, il paziente 1 muore in una casa privata, sempre nel medesimo quartiere dove sono morti i due francesi. E De Foe accredita l'opinione che il morbo sia arrivato con un carico di seta importati dall'Oriente, dalla Cina, e beh, sempre di lì arriva. Ora, dalla Cina fino in Olanda, e dall'Olanda questo carico è stato spedito a Londra. Ora, Daniel De Foe nel suo libro Inchiesta denuncia quello che lui chiama il negazionismo della cittadinanza, questa parola circola ancora, perché? Ma è meglio far finta che la peste non ci sia, se no ci chiudono e se no non possiamo più andare. Denuncia i ritardi della politica, non si può ostacolare l'attività di mercato, se noi chiudiamo l'attività di mercato andiamo in crisi. Denuncia i provvedimenti contraddittori, ognuno vuol proporre rimedi che non ledano gli interessi della propria categoria. E denuncia la caccia all'untore straniero, la colpa è sempre di qualcun altro. Insomma, le stesse situazioni, gli stessi meccanismi che si verificano a Milano in occasione dell'epidemia del 1629-1630. A Londra, scrive De Foe, i bollettini non segnalano morti di peste per 7 settimane, fino al 9 febbraio 1665. Il secondo decesso, o presunto tale, avviene nella stessa casa del primo, poi nulla per altre 9 settimane. Il 22 aprile ci sono 2 morti e da lì la pestilenza prende velocità, si sposta dalla zona occidentale verso oriente e poi verso sud fino a investire la City, il centro della città. Questi intervalli così lunghi sono definiti e denunciati da De Foe come una frode, perché l'epidemia circolava alla grande. E lo scrittore lo dimostra, è questo che vuole dimostrare, analizzando per mettere in guardia noi. Ma... E lo scrittore lo dimostra analizzando i documenti delle varie parrocchie che tradizionalmente in un registro tengono il conto dei morti nei vari distretti londinesi, e mette in evidenza che il numero dei morti settimanali in tutta Londra, che era di 300 in media, aumenta fino a 4 o 5 volte, e che anche a luglio e agosto del 1665, con l'epidemia in pieno sviluppo, oltre ai decessi per peste, ci sono impennate gigantesche tra i morti di altre patologie: colica, febbre viscerale, febbre ordinaria, vecchiaia e febbre purpurea, che è la più affine alla peste bubonica. Perché? Che cosa Che cosa sta succedendo? Sta succedendo, denuncia De Foe, che per non abolire, per non subire la quarantena, tra virgolette, molte famiglie riescono col denaro a fare registrare i loro morti di peste come morti di altre malattie. E trionfa, scrive De Foe, il metodo suicida del negazionismo interessato. Ora, nella settimana dal 2 all'8 maggio c'è il primo morto nella City, il cuore della capitale, e la seconda settimana di maggio i morti di peste registrati sono solo 3, e l'ultima settimana di maggio salgono di poco, a 17. A questo punto le autorità ordinano un'inchiesta sui numeri, perché si capisce che sono palesemente fasulli. Intanto decine di migliaia di persone hanno capito tutto e compreso, o non hanno capito niente, ma compreso Newton, abbandonano la città sull'esempio del re, il re Carlo II, il primo a squagliarsela il re. Carlo II è il figlio di Carlo I, il monarca decapitato, ricordate, durante la cosiddetta prima rivoluzione inglese del 1649, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Mentre la famiglia reale è rinchiusa, si rinchiude a Oxford con tutto l'esercito, siamo contenti che la regina Elisabetta sembra stare bene, non si è rinchiusa da nessuna parte. Invece la famiglia reale è rinchiusa a Oxford con tutto l'esercito che la protegge. Nella capitale, scrive De Foe, si muore per la strada e coloro che scappano finiscono a vivere in condizioni seminomadi, in attendamenti di fortuna dentro le foreste o vagando di paese in paese, accolti, cioè respinti, dalla crescente ostilità di chi teme, non a torto, che questi profughi siano i portatori di morte. A giugno la truffa dei numeri, scrive De Foe, non può più continuare e l'esplosione della malattia ha investito i quartieri da ovest a est e poi arriva anche sulla riva sud del Tamigi, e a fine giugno vengono finalmente prese, scrive De Foe, misure drastiche. Ma ne è passato del tempo. Vengono nominati gli ispettori che devono sapere chi sono i malati, dove abitano e imporre l'isolamento, e chi rifiuta la carica di ispettore, scrive De Foe, finisce in carcere. Le case con persone in isolamento vengono sorvegliate da due guardiani, divisi in due turni, dalle 6 alle 22 e dalle 22 alle 6, che hanno ordine di non lasciare uscire ed entrare nessuno, esclusi gli autorizzati, i medici, gli infermieri, i cerusici che fanno visite a casa, oppure nell'unico lazzaretto cittadino che dispone appena di 300 posti, quindi disorganizzazione assoluta. Sulle facciate delle case, e qui De Foe diventa ironico, anzi caustico, e ci fa sorridere persino, sulle facciate delle case dove la peste ha ucciso, scrive De Foe, viene dipinta una croce rossa alta 30 centimetri con la scritta «Signore, abbi pietà di noi», alla fine. I funerali si possono fare tra il tramonto e l'alba, anche se presto, scrive De Foe, i riti diventano impossibili per la quantità di deceduti che finiscono in fosse comuni e via. L'immondizia viene ritirata ogni giorno, è vietato l'accattonaggio, tenere animali come gatti, piccioni, conigli, maiali, mentre, scrive De Foe, i cani randagi, ma io credo non solo quelli randagi, vengono eliminati. Si chiudono i locali pubblici, finalmente, e le bettole, mentre i forni e i mercati, dove, scrive De Foe, i contadini portano a vendere prodotti della campagna, restano aperti e per pagare si buttano le monete in un secchio pieno di aceto. Non c'è mai stata, registra De Foe, penuria di alimenti. Il pane mantiene il prezzo precedente all'epidemia, salvo un minimo aumento, ma, scrive De Foe, ci sono molte vittime, sia nei forni, dove si poteva portare a cuocere il pane impastato in casa, sia fra i piccoli commercianti che, nel loro andirivieni, distribuiscono il contagio nei borghi fuori città. Il contraccolpo sull'occupazione risulta micidiale. Tutti gli operai del manifatturiero, scrive De Foe, vengono licenziati. E restano senza lavoro i facchini, i barcaioli, i carrettieri, gli edili, i marinai. Le persone di qualità, come De Foe chiama i nobili, buttano sul lastrico la servitù e si trasferiscono a vivere sulle chiatte ancorate in mezzo al Tamigi, che formano una fila chilometrica. Solo in parte i mestieri dell'emergenza, come i guardiani, compensano la perdita di posti di lavoro. E tra i mestieri non autorizzati aumentano di numero, scrive De Foe, gli astrologi, gli indovini, i venditori di rimedi infallibili, di filtri e di amuleti, e gli angoli delle strade sono tappezzati di avvisi dove si pubblicizzano pillole, pozioni, antidoti, cordiali e persino, scrive De Foe, ancora una volta caustico, vera acqua per la peste, per farla venire o per mandarla via, si domanda De Foe. Prosperano gli pseudoscienziati, locali e importati, come un medico olandese, scrive De Foe, di cui non fa il nome, che l'anno prima ha guarito innumerevoli persone nel suo paese, o come una gentildonna italiana, o meglio napoletana, l'Italia non esiste ancora, poi i napoletani sono sempre creativi, giustamente di inventarsi i lavori, ne hanno anche avuto bisogno, non hanno avuto bisogno di fare così nella storia. Anche di costai De Foe non fa il nome, che dice di avere un metodo segreto applicato durante la peste di Napoli, che in realtà era il colera, no? Dove in pochi giorni erano morte più di 20.000 persone. Ora, diventano popolari certi predicatori, scrive De Foe, che si aggirano seminudi per la città con un pentolino di carbone acceso sulla testa per tenere lontano il morbo, e i ciarlatani, nel loro complesso, scrive De Foe, contribuiscono allo sterminio. Nella seconda metà di settembre il contagio tocca il picco. In una sola settimana si registrano 8.297 morti. E il dottor Heath, questo è un personaggio reale, che si è dato da fare, come tutti gli addetti alla sanità sempre, il dottor Heath spiega all'immaginario protagonista del diario di De Foe che il morbo sta perdendo forza rispetto alla fine di agosto. Allora uccideva in 2 o 3 giorni, mentre a settembre in 8 o 10 giorni. Prima guariva un malato su 5, adesso guarivano 3 malati su 5. E il dottor Heath indovina la tendenza. E nell'ultima settimana di settembre si registrano 2.000 decessi in meno. E il calo continua per tutto ottobre. Ma che cosa succede? Succede che la divulgazione di queste buone notizie ha un effetto disastroso, perché i londinesi che erano scappati fuori città e quelli che vivevano segregati si abbandonano all'entusiasmo. Ognuno, scrive De Foe, diventò di punto in bianco coraggioso e, messa da parte ogni precauzione, cominciò a frequentare le persone infette e a mangiare e a bere con loro, a visitarle nelle case e persino penetrare nelle camere dove giacevano a letto i malati ancora gravi. Riaprirono le botteghe, si ricominciò a fare affari e tornò la folla in piazza e nei locali pubblici. E così c'è un rapido ritorno di fiato del contagio, che investe con violenza la città in novembre con centinaia e centinaia di morti. Le autorità tentano di impedire il rientro dei profughi dal resto del paese, dove intanto sono scoppiati altri focolai, a Norwich, a Colchester, a Lincoln, dove si è rifugiato Newton, ma devono desistere perché il mercato e i commerci, scrive De Foe, hanno la meglio su ogni altra considerazione, sia per questioni di sopravvivenza elementare, non del tutto garantita dalla casa reale, che si occupa solo, scrive De Foe, di ridistribuire ai vivi i beni dei morti, sia per questioni di concorrenza, perché gli altri paesi europei, in primis l'Olanda, scrive De Foe, sfruttano senza pietà il vantaggio competitivo dei mesi di pestilenza. Il nostro commercio, scrive De Foe, ne risentì le conseguenze fino a molto tempo dopo la peste, specie per via dei fiamminghi e degli olandesi, i quali, approfittando della situazione, ci soppiantarono quasi ovunque, anche comprando le nostre manifatture nelle città inglesi risparmiate dall'epidemia, e dall'Olanda e le Fiandre, poi trasportandole in Italia e in Spagna come prodotti loro. Delocalizzano, perché in Italia e in Spagna la manodopera costava meno. Meno male che queste cose non succedono più oggi. Nonostante le imprudenze, l'epidemia che ha fatto il suo corso, perché per la peste è sempre successo così, poi per l'epidemia ha fatto il suo corso e quindi riprende a declinare, e a febbraio del 1666 a termine, e solo la gente di qualità, i nobili, mantengono le loro famiglie nelle residenze di campagna fino a primavera. Ad aprile, scrive De Foe, Londra può tornare a vivere. Ebbene, ve l'ho detto, quando preparavo questa lezione a suo tempo pensavo che il popolo della scuola si sarebbe annoiato a seguire senza alcun coinvolgimento il resoconto, seppur d'autore, di un avvenimento preso in esame in relazione alla figura di Isaac Newton. Ma oggi che abbiamo fatto esperienza di una pandemia di maggior portata di quella peste di Londra, possiamo constatare che lo studio della storia del pensiero umano, vedete, soprattutto quando è in funzione, quando è funzionale alla didattica della lettura e della scrittura, ha la peculiarità di far ampliare l'orizzonte della nostra vita. Ora, se volete, potete richiedere in biblioteca il diario di Daniel Defoe, che è stato tradotto nel 1940 da Elio Vittorini e pubblicato, è stato ristampato ultimamente perché, con il titolo di La peste di Londra. E allora veniamo alla guerra. Veniamo alla guerra. Perché? Perché Vittorini, nell'estate del 1940, traduce questo diario e lo fa pubblicare zitto zitto, dicendo pubblicato, ma per rispondere alla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, tutti l'avete negli occhi perché ogni tanto ce la fanno rivedere, con l'inizio della... Ecco, Vittorini pubblica questo testo dicendo, ecco, sta scoppiando la peste di Londra. Una guerra è un'epidemia, terri peggio delle epidemie. E noi andiamo incontro a quella. Vedete che purtroppo tutto fila. Sottolineo il purtroppo nel dire queste cose, perché sarebbe meglio di parlare cose più amene. Ma siamo qui a scuola e dobbiamo riflettere. Dobbiamo tenerci pronti, dobbiamo tenere in funzione la nostra attività cognitiva. Soprattutto, scrivete quattro righe, se volete, per comunicare che cosa vi ha insegnato l'aver vissuto in tempo di pandemia, perché le esperienze ci insegnano tutte qualche cosa. A questo punto siamo già in grado di raccontare, sperando che si vada verso la fine, ma ora c'è anche la guerra, quindi oltretutto, quindi siamo. La scrittura è comunque un ricostituente, c'è chi ha già scritto, è già andato, ma Ora, dopo aver usufruito della narrazione di Defoe sulla peste di Londra e prima di incontrare Newton, dobbiamo occuparci di un'altra opera che la scuola propone. Siamo qui per questo, pubblicata in Baviera nel 1669, che ci fa entrare in contatto, anche quest'opera, molto di più del diario di Defoe sulla peste, su molti aspetti della vita popolare del Seicento. Anzi, in quest'opera si apre proprio un ventaglio, il ventaglio degli aspetti, di tutti gli aspetti della vita popolare del Seicento, narrati con lo stile della letteratura picaresca, che ha avuto, vedete, oltre che nel sud dell'Europa, come sappiamo perché abbiamo incontrato Quevedo qualche settimana fa, anche uno sviluppo nel nord dell'Europa. Quest'opera straordinaria, tra le più significative della storia della letteratura universale, si intitola, eccola qui, L'avventuroso Simplicissimus. Simplicissimus è in latino, perché che trovate in circolazione, vedete? Guardate sul punto 2 del repertorio, L'avventuroso Simplicissimus è il titolo di uno straordinario romanzo che abbiamo già incontrato in un altro contesto qualche anno fa, perché in questi 40 anni abbiamo incontrato di tutto e di più. Questo romanzo è stato pubblicato a Norimberga, in Baviera, nel 1669. E il testo di questo celebre romanzo del Seicento è stato oggetto, oltre che di letture appassionate, anche di innumerevoli studi filologici e letterari, che continuano ancora. Chi è l'autore di questo romanzo? In che modo costruisce la sua narrazione e quali sono gli argomenti contenuti in quest'opera? L'autore di questo romanzo intanto fa finta di essere un poeta contadino, dà a intendere di essere un ingenuo semi-analfabeta che si mette a scrivere un libro popolare, mentre in realtà lo scrittore di quest'opera, che si chiama Hans Grimmelshausen, 1621-1676, è un colto intellettuale, lo vediamo dalle citazioni di cui dissemina il suo scritto, scritto in lingua popolare, sì, con stile picaresco, ma lo dissemina di citazioni colte, ed è un acutissimo osservatore della società europea del suo tempo, sulla quale ha esercitato una satira caustica e formidabile. Grimmelshausen è stato, nella prima parte della sua vita, anche un militare, a proposito di guerra, di professione, e ha combattuto dal 1646, nell'ultima fase di una guerra terribile, una guerra europea, la guerra dei Trent'anni, che ogni tanto citiamo, che è stato un avvenimento terribile. Ed è stata sicuramente per lui, come per tutti, un'esperienza drammatica, fatta di sopraffazioni, di abusi, di violenze da parte degli eserciti contro i civili inermi. E il suo romanzo documenta e denuncia anche questa situazione. E dopo la guerra, che termina, come sapete, nel 1648 con la pace di Vestfalia, lo abbiamo ricordato incontrando Ugo Grozio, Grimmelshausen, in quanto reduce da questa esperienza, ha una profonda crisi di coscienza. Le crisi di coscienza dei reduci. Quanti film abbiamo visto sui reduci dal Vietnam? Quante canzoni abbiamo sentito dei reduci dell'Afghanistan? Da una parte erano americani, dall'altra parte erano russi. Beh, fermiamoci qui, qui siamo a una profonda crisi di coscienza che lo porta ad avvicinarsi al cristianesimo cistercense e in modo laico, come Pascal e i solitari di Port-Royal, una realtà di cui percepisce l'eco e che noi abbiamo studiato e che rincontreremo strada facendo, se continueremo a viaggiare anche nei prossimi anni, l'esperienza di Port Royal, si avvicina alle correnti mistiche e caritatevoli del cristianesimo tedesco. Nel 1649 Grimmelshausen si sposa e si guadagna da vivere facendo l'amministratore, il locandiere e poi, siccome ha studiato giurisprudenza, fa il pretore nella cittadina di Renken, siamo nell'alta valle del Reno, dove muore nel 1676. Che cosa narra il suo famoso romanzo intitolato L'avventuroso Simplicissimus? Guardate, in prima istanza, allora, c'è da dire che Grimmelshausen scrive con uno stile ricco di elementi picareschi e nel suo racconto quindi si intrecciano suggestive allegorie di carattere apocalittico. Conosce bene naturalmente la letteratura biblica e quindi la utilizza a tutto spiano. Grandi visioni drammatiche e conosce il teatro e utopie di carattere rinascimentale. Conosce bene la storia del pensiero rinascimentale, mescolate ad avventure comiche, descritte con un linguaggio ricco di battute umoristiche di carattere popolare. Soprattutto gioca con le parole, con i giochi di parole in tedesco, di cui è maestro. Il tedesco è infarcito di giochi di parole che purtroppo nella traduzione non si gustano, però sono in nota e quindi si può riflettere lo stesso su questi giochi di parole. E quest'opera è pervasa di una satira pungente nei confronti delle ridicole superstizioni fatte credere alle ingenue e agli ingenui popolani analfabeti dell'epoca, ma si potrebbe dire di tutte le epoche. Vi fanno credere, no? E lo dice in modo naturalmente, quello che vuoi, e poi vi mandano in guerra e voi ci andate, credendo di poter conquistare. Oppure vi fanno lavorare in un certo modo, e via. Grimmelshausen crea, con la forma che dà la sua opera, come un grande mosaico letterario di carattere grottesco e di straordinario vigore, e affida quindi a un personaggio che si chiama Simplicissimus, un nome che ha tutto un programma, e il compito di accompagnare la lettrice e il lettore a osservare un tassello dopo l'altro di questo enorme mosaico scritto. Guardate, Simplicissimus, il termine Simplicissimus corrisponde al termine candido. È un candido che crede di fa finta qui che fa finta di vivere nel migliore dei mondi possibili, poi si guarda attorno e vede che, perché gliel'hanno detto, guarda, viviamo nel mondo migliore possibile, e lui dice, ma come mai viviamo nel mondo possibile, poi c'è la guerra, c'è la fame, no, è possibile, e un candido, e noi un candido lo incontreremo nel territorio dell'età dei lumi, se prossimo anno viaggeremo ancora, incontreremo un candido, perché Monsieur Voltaire se l'è letto bene questo testo, ha imparato molto di qui, e naturalmente con un linguaggio nuovo, appropriato al tempo in cui vive, ma questa è un'altra storia. E Simplicissimus è un ragazzo che, dopo aver combattuto come soldato e dopo aver vissuto tante avventure, scopre, è un romanzo di formazione questo, perché scopre di essere profondamente deluso dalla stupidità e dalla malvagità degli esseri umani, che fanno diventare la vita un inferno, quando potrebbe essere dice ironicamente, se non un paradiso almeno un purgatorio. No. Gli uomini non sono cattivi, sono stupidi. E la stupidità è peggiore della cattiveria. Simplicissimus è un picaro nordico meno triste e meno malinconico dei picari iberici come Lazarigio di Tormes e il Buscon di Quevedo, dei quali abbiamo già conosciuto le storie. Ora, l'autore fa compiere a Simplicissimo un lungo cammino di formazione e di redenzione. Simplicissimo non è solo una metafora, attenzione, una figura allegorica, è un programma. C'è un programma in Grimmelshausen, un programma che vediamo da dove prende. È una persona che si prepara a maturare gradualmente dentro di sé delle scelte morali e politiche che rivoluzionano la sua vita e che non si presenta quindi come un noioso moralista, ma è una specie di folletto dalle mille trovate ed è un godibile contastorie che svela come in mezzo a tante sciagure e a tante ingiustizie la condizione umana possa avere un aspetto positivo. E noi dobbiamo trovarlo questo aspetto positivo, che possiamo vivere una vita in condizioni negative. Ma Simplicissimus trova pace e consolazione prendendosi cura di sé, diventando un eremita, perché è quando si sperimenta la solitudine che poi si desidera incontrare altri, come ci spiega anche Adriana Zarri, che continua ad essere nostra compagna di viaggio, fra un po' l'ascolteremo. Trova pace e consolazione come una persona? Beh, pregando nella natura, 4 ore per riflettere, meditare, contemplare, pregare. Poi coltivando il proprio campicello, quindi 4 ore per lavorare, perché bisogna produrre verdure, buone verdure per fare dei buoni minestroni, e scrivendo il suo libro di avventure, cioè 4 ore per studiare. E voi capite da dove Grimmelshausen prende il programma politico, lo prende dal programma politico di Gregorio Anicio, prefectus urbis, che viene eletto papa suo malgrado perché deve far sì che si attui un programma che salvi l'Europa dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente. La regola, quella che chiamiamo la regola benedettina, 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare, riflettere, contemplare, 4 ore per prendersi cura di sé e degli altri e per divertirsi un po', 8 ore per riposare, quella a cui tutti aspiriamo. Diciamo che dobbiamo avere una visione, e beh, questa è la visione politica che ha la storia del pensiero umano. Prima o poi ci si arriverà, voi lo vedrete questa trasformazione, che siete giovani fanciulle e giovani fanciulli, io non so mai. Ora, in biblioteca potete richiedere l'avventuroso Simplicissimus di Grans Grimmelshausen. E voi mi direte, ma non vorrei mica che ci mettiamo a leggere questo librone? No, io non... non vi dico questo, dico che la mia esperienza personale è che mi sono divertito molto, c'è voluto anche un po', sono tornato indietro più di una volta per entrare nel respiro di questo scrittore, che è uno scrittore del 600, picaro, e quindi bisogna prendere quel passo. E bisogna che impariamo, per imparare a leggere, bisogna imparare a prendere il passo della scrittura con la quale abbiamo a che fare. Leggere non vuol dire semplicemente compitare. Infatti il numero dei lettori è così ridotto che, perché leggere è difficile. E, ma lo trovate in biblioteca questo romanzo. Però Grimmelshausen ci ha fatto un favore notevolissimo, anche perché io penso, lo vedo da come ha composto il suo testo, io penso che sia perfettamente al corrente dei programmi della Facoltà delle Arti di Parigi del 1247, in cui si propone il leggere multum, il metodo del leggere multum. Leggi poco ma costantemente, tu dici, vedrai che alla fine dell'anno avrai letto molti libri. Grimmelshausen è, quando mi sono accorto soprattutto della forma, ho capito che questo libro andava letto, perché c'era una persona intelligente dietro. E la forma si presenta come un'opera scritta apposta per essere letta al ritmo di 4 pagine al giorno. Quindi fatevi la seggiola del Simplicissimus, vi sedete lì dalle ore 17:45 alle ore 18 e leggete, poi chiudete tutto e lasciate lì. No, è così che si legge. Potete farlo quelle 3, 4, 5 volte al giorno su seggiole diverse, poltrone diverse e leggere più testi, perché tra l'altro in quel modo si implementa l'uso della memoria, perché la memoria si esercita. È così che bisogna fare. Siamo un percorso di didattica della lettura e della scrittura. Di questo c'è bisogno, di questo c'è bisogno. In Italia, in Europa e nel mondo, lo dicono i dati. Ora, quest'opera è suddivisa in 6 libri per complessivi 166 capitoli. Io ci ho messo 165 giorni a leggerla, perché ci sono capitoli... che sono capitoli di 2, 3, massimo 4 pagine ciascuno. E sono capitoli che sono anche fini a se stessi, sono delle piccole opere. Potrebbero essere rappresentati, no? E quindi questo libro ci porta, con la metodologia del leggere multum, nel cuore popolare del Seicento e ci fa sentire tanto i battiti cadenzati quanto quelli irregolari di questo cuore. Perché il cuore del Seicento batte più che mai, in modo cadenzato per tutta una serie di cose, lo vedremo con Newton fra un po', e in modo irregolare invece con altre, in cui entra in gioco l'ironia e il sarcasmo. Ecco. Buona lettura. E ora leggiamo l'incipit insieme di questo romanzo, il primo capitolo in cui Simplicio racconta la rustica condizione di suo padre e sua, nell'abitare, nel lavorare, nell'educarsi, ironizzando sull'aspirazione che domina tra la gente di bassa estrazione di diventare nobili e benestanti, come se fosse questo il modo per emanciparsi. Tutti vogliono diventare nobili, tutti, e quando saremo tutti nobili? Chi lavora? No. I nobili non lavorano. Semmai perché tocca a noi la servitù della gleba? Dobbiamo lavorare solo noi e non tutti le 4 ore che gli toccano, no? Ecco qui. Libro primo, capitolo primo. Simplicio narra il suo rustico stato, come vi nacque e qual vi fu educato. Tutti i titoli sono in filastrocca perché Simplicissimus è anche un cantastorie, quindi è chiaro che... ci ricorda Giulio Cesare Croce, Bertoldino e che a Cassenno siamo, anzi Bertoldo viene prima addirittura, Quindi, ai nostri tempi, che taluni considerano l'ultima era del mondo, domina tra la gente di bassa estrazione una mania per cui quelli che ne sono affetti, quando hanno racimolato e rubacchiato quel tanto che basta a sentirsi risuonare qualche pillaro in saccoccia e a comprarsi un pazzo vestito all'ultima moda con nastri, eccoli qui i nastri, vedete? E vuol dire che c'è, e fronzoli di seta, o sono riusciti a mettersi un po' in vista grazie a qualche fortunata combinazione, vogliono passare per cavalieri e nobili di antichissimo lignaggio, ma spesso, dopo diligenti ricerche, si trova solo che i loro ascendenti erano spazzacamini, braccianti, carrettieri e facchini, i loro cugini mulattieri, giocolieri, ciarlatani e saltimbanchi, i loro fratelli sbirri e carcerieri, le sorelle cucitrici, lavandaie, granataie o addirittura puttane, le madri ruffiane o magari streghe, insomma tutta la sequela dei loro 32 antenati era così sporca e maculata quanto può esserlo la cospirazione dei fritellai di Praga. Già questi nuovi nobili, il più delle volte, sono addirittura neri, come se fossero nati e cresciuti nella Guinea. Ma io non voglio mettermi a paro con questi pazzi, sebbene a dire il vero mi sia spesso immaginato di discendere dritto dritto da qualche gran signore, o perlomeno da un semplice nobile, perché sarei portato per natura a fare il mestiere del signorotto se appena ne avessi i mezzi e la possibilità. Ma lasciamo da parte gli scherzi. La mia nascita e la mia educazione possono essere paragonate a quelle di un principe, sol che non si voglia badare alla gran differenza. Sarebbe a dire, mi pa, così nello Spessart si chiamano i padri. Guardate, lo Spessart è una regione mitica, sarebbe la regione più boscosa e più inospitale della Germania, ma è... mi pa possedeva anche lui il suo bravo palazzo, tal quale come un altro, e anzi così fatto quale nessun re, fosse anche il più potente del grande Alessandro, saprebbe costruirsi con le proprie mani e dovrebbe lasciarlo a mezzo per l'eternità. Era intonacato di mota e, anziché di sterile ardesia, di freddo piombo, di rosso rame, era ricoperto di paglia, su cui cresce il nobile frumento. E per poter fare bella mostra della sua rispettabilissima nobiltà, discendente niente meno che da Adamo, e della sua ricchezza, mi pa fece innalzare le mura di cinta del suo castello, non già con le pietre che si trovano per la strada e che si scavano dalla terra in luoghi sterili, e tantomeno con miserabili mattoni che, cotti, possono essere fabbricati e darsi in breve tempo, come sogliono fare gli altri grandi signori. Usò invece legno di quercia, nobile e utile albero, su cui crescono salsicce e grassi prosciutti, e che deve in conseguenza avere almeno 100 anni per raggiungere la piena età. Dov'è quel monarca che possa imitarlo? Dove quel potente che ambisca attuare una cosa simile? Aveva lasciato che le sue stanze, camere, sale fossero interamente annerite dal fumo, solo perché questo colore è il più solido del mondo. E ci vuol più tempo a terminare completamente questa tinteggiatura di quanto ne impieghi un pittore d'arte con le sue pregevoli opere. Le tappezzerie erano del più delicato tessuto della terra, perché ce le aveva fatte colei che in un giorno lontano aveva usato mettersi in gara con la stessa Minerva nell'arte del tessere, qui le metamorfosi di Ovidio, Aracne trasformata in ragno, le metamorfosi di Ovidio le cita in lungo e in largo, perché è un'opera che si presta alle metafore. Le finestre erano dedicate a San Nonvetro, per la sola ragione che, come egli sapeva bene, per chiudere una finestra con un telo, a cominciare dal seme della canapa o del lino, per giungere fino alla completa fabbricazione, occorrono molto maggior tempo e fatica che per il migliore e più trasparente vetro di Murano. La sua condizione, infatti, lo induceva a credere che tutto ciò che viene fatto con fatica fosse, appunto per questo, quanto mai pregevole e prezioso, e che ciò che è prezioso fosse anche il più conveniente alla nobiltà e le si addicesse nel miglior modo. In luogo di paggi, lacchè e scalieri, aveva pecore, caproni e scrofe, ognuno elegantemente vestito della sua livrea naturale, i quali stavano ai miei ordini durante il pascolo, finché io, stanco dei loro servigi, li cacciavo da me e li spingevo a casa. La sala d'armi era abbondantemente, bellamente fornita di aratri, zappe, asce, marre, badili, forche da concime e da fieno, e con tali armi egli quotidianamente si esercitava, perché la sua disciplina militaris consisteva nello zappare e vangare, come usavano gli antichi romani in tempo di pace. A giocare i buoi era il suo comando di capitano, spargere il letame la sua arte della fortificazione e lavorare la terra la sua spedizione militare, spaccar legna il suo quotidiano exercitium corporis e pulire la stalla il suo nobile passatempo e il suo torneo. Così percorse, combattendo tutto il globo terrestre, fin dove poté arrivare, e ne strappò a ogni raccolto ricco bottino. Ma non faccio conto di tutto questo, e non ne insuperbisco affatto, per non dar motivo ad alcuno di ridere alle mie spalle, come a quelle di tanti altri nuovi nobili, poiché io non mi reputo da più di mi pa, che aveva questa sua abitazione in un amenissimo luogo, cioè nello Spessart, dove i lupi si augurano la buonanotte. Considerato ora con quanta distinzione sia stato descritto punto per punto l'andamento della casa di Mipà, ognuno che abbia fior di intelletto può facilmente dedurre che la mia educazione fu simile e conforme. E chi pensa così non si inganna, perché fin dal mio decimo anno avevo già appreso i principia dei nobili esercizi subnominati, ma quanto agli studi potevo essere messo a paro di quel famoso Anfistide di cui Suida, attenzione, Suida è il nome di un vocabolario bizantino del X secolo. Un vocabolario è un'enciclopedia ante litteram, ricca di informazioni. Vedete, le citazioni di Grimmelshauser sono sempre colte. Ha una cultura enciclopedica, conosce molte cose, ha letto molto e quindi naturalmente le usa. Anfistide, di cui Suida racconta che non sapeva contare più in là di 5. Perché Mipà aveva forse uno spirito troppo elevato e seguiva quindi le usanze abituali del tempo nostro, in cui molte persone di ceto elevato non si preoccupano eccessivamente degli studi, difatti sono dei grandi ignoranti, vuole dire Grimmelshauser, o come dicono delle bazzecole di scuola, avendo a loro disposizione un personale stipendiato appunto per far scarabocchi. Ero però ottimo musicista nel suonare la zampogna, sulla quale sapevo comporre dei canti funebri, e in questo non cedevo per nulla al meraviglioso Orfeo, eccelso con la mia piba quanto lui con la sua arpa. Per quel che riguarda poi la teologia, non c'è che mi convinca che esistesse in tutta la cristianità qualcuno della mia età capace di starmi a pari, perché non conoscevo né Dio, né uomini, né paradiso, né inferno, né angeli, né diavoli, e non sapevo distinguere né il bene né il male. Non è dunque difficile immaginare che con tali conoscenze teologiche io vivessi come i nostri progenitori nel paradiso terrestre, i quali nella loro innocenza non sapevano nulla di malattia, di morte, di trapasso e tanto meno di resurrezione. Oh nobile vita, puoi ben dire vita da somaro, guardate, questo è un gioco di parole, in tedesco c'è un gioco di parole tra Eldes Leben, che è la nobile vita, e Eselsleben, che è vita da somaro. I giochi di parole, ve l'ho detto, sono tanti e sono tutti significativi per i linguisti che ci hanno studiato a lungo sopra. Oh, nobile vita, nella quale inoltre non ci si preoccupava affatto della medicina. Da questo schizzo si può misurare quanto fossi meravigliosamente versato nello studium legum, lo studio delle leggi, la giurisprudenza, e in tutte le altre arti e scienze che esistono al mondo. Proprio così, ero tanto perfetto e completo nella mia ignoranza che mi era impossibile sapere di non sapere nulla. Ripeto, oh nobile vita che conducevo allora, ma mi pa non volle che godessi oltre di tale beatitudine e giudicò opportuno che io, in conformità alla mia nobile nascita, nobilmente agissi e vivessi. Cominciò così a iniziarmi a cose superiori e a propormi lecciones più difficili. E se volete proseguite al ritmo di un capitolo al giorno, se siete entrati in quella, quell'ironia stringente di Grimmelshauser, che è un'ironia formidabile, facendo attenzione a cogliere tra le righe il carattere eversivo di quest'opera, perché bisogna capire che Grimmelshauser vuole mettere in evidenza, in tono ironico e sarcastico, la dura condizione di vita delle masse contadine, che sono quelli che poi vengono mandati in tutte le avventure peggiori, no? Ecco, dopo. Le basse contadine europee, la dura condizione di vita della servitù della greba, sfruttata dal regime feudale, questione non risolta in età moderna e che continua a perpetuarsi anche in tempi postmoderni, no? Nel secondo capitolo Simplicio viene pastore nominato e fa l'elogio del suo alto stato. Questo è il titolo, e in questo capitolo l'autore compone un vero e proprio saggio, ricordate Montaigne, sull'importanza tanto materiale quanto culturale della pastorizia. Andate a leggerlo. Naturalmente qui utilizza molto citazioni provenienti dalla letteratura beritica, dai testi della Bibbia, perché lì è il concetto della pastorizia. Senza pastorizia non si vive. E ora, il tema che riguarda l'allevamento del bestiame e capita a puntino, perché dobbiamo incontrare Isaac Newton. E voi direte, ma che cosa c'entra l'allevamento del bestiame con Newton? C'entra, perché forse Newton, se non si fosse trovato in una situazione particolare nella sua vita, nella sua infanzia, quello sarebbe stato il suo destino, probabilmente. Quello del pastorello, forse. E guardate sul punto 3 del repertorio. Isaac Newton, secondo il calendario giuliano, nasce il 25 dicembre 1642, che corrisponde al 4 gennaio 1643, secondo il calendario gregoriano. Newton nasce nella campestre contea di Lincoln, in una piccola località, ed è il figlio di un allevatore di bestiame. È un piccolo proprietario terriero che deve darsi da fare lui con le bestie, che muore 3 mesi prima della nascita del figlio. Si chiamava Isaac e il figlio ne ha ereditato il nome. 3 anni dopo sua madre Anna si risposa e va a convivere con un agiato chierico sessantenne di nome Barnabas Smith, e il piccolo Isaac viene affidato ai nonni materni. A 7 anni, quando si rende conto della situazione, comincia a odiare il suo patrigno e anche sua madre, perché l'ha lasciato lì, che secondo lui appunto gli ha portato via la madre, e sembra che abbia tentato più di una volta di dar fuoco alla casa di questi. Però si deve dovrà ricredere e si ricrederà nella vita. Perché? Perché nel 1652 quest'uomo, Barnabas, muore, questo patrigno, e gli lascia in eredità un buon patrimonio, con una clausola, però che a Newton piace molto, che a Newton piace molto, con la clausola che lui studi. Avrai in possesso di tutte queste azioni, questi soldi, se tu studierai, e lui naturalmente è con te. E difatti, dopo le scuole primarie, elementari e medie, Isaac si può molto volentieri, perché è versato per lo studio, iscrivere al collegio reale di Grantham, che è una cittadina a pochi chilometri da dove lui è nato, per frequentare le scuole superiori. E qui alloggia presso la famiglia Clark. I Clark erano amici dei Newton, sappiamo, e sappiamo anche che intesse una relazione sentimentale, perché poi lui ne parlerà sempre nella sua vita, di questa relazione, quando gli chiederanno: ma tu non ti sposi mai? No, io sono ancora legato a quella situazione là. Ma una relazione sentimentale con una certa Catherine Storer, che è la figliastra dei Clark, del padrone di casa. Guardate, questa probabilmente è stata l'unica relazione sentimentale, se possiamo considerarla tale, che Isaac ha avuto nella sua vita con una donna. E lui ne parla sempre, perché Newton era gay, era omosessuale. E per noi questo è un dettaglio irrilevante, ma allora non lo era per nulla irrilevante. C'erano delle pene terribili per chi viveva in questa condizione. E quindi lui naturalmente glissa sempre, no? Naturalmente avrà avuto i suoi rapporti all'interno, ma quando gli chiederanno: ma non ti sposi? Perché era, no, ma io sono ancora legato a quella Catherine Storer, appunto. E dal 1661 Isaac compie i suoi studi all'università di Cambridge, e nel 1665 acquisisce il titolo di baccelliere. A Cambridge gli insegnamenti di carattere scientifico sono, come nella maggior parte delle università, afferma Newton, come affermano tutti gli altri personaggi che abbiamo incontrato, sclerotizzati, perché si basano ancora sulla fisica di Aristotele, che è diventata come la sacra scrittura, no? E Aristotele stesso si sarebbe indignato contro quegli aristotelici, i quali conservavano la fisica di Aristotele come fosse, e non si poteva, mentre è chiaro che Aristotele avrebbe detto: ma scusate, ma io il mondo l'ho guardato con i pochi strumenti che avevo e ho fatto delle ipotesi. Voi avete a disposizione il cannocchiale, il barometro, ma potete andare, ma è possibile che vi siate fermati lì? No? E così purtroppo succedeva. Ma Isaac, visto che ha acquisito delle solite competenze di base, studia per conto proprio i filosofi moderni, che non era, il cui pensiero non era entrato ancora nelle scuole e nelle università. Cartesio, Galileo, Copernico e soprattutto Keplero. E quando nel 1665 a Londra scoppia l'epidemia di peste, prima ancora che tutte le scuole vengano chiuse, Newton va in biblioteca, la biblioteca è sguarnita, prende i libri che a lui servono, se li infila nello zaino, per studiare e scappa in campagna nella sua casa di origine. Lui si rifugia nella contea di Lincoln, dove è nato, e durante questo periodo di isolamento imposta tutto il suo programma di studioso, un programma di ricerca sul quale continuerà a lavorare per decenni. Newton approfitta della quarantena, come abbiamo detto all'inizio di questo itinerario, per consolidare la sua formazione intellettuale, e a questo proposito inizia a studiare sistematicamente le opere del grande astronomo e matematico Giovanni Keplero, che abbiamo incontrato a suo tempo, se ricordate. Keplero, 1571-1630, dopo aver studiato e aver insegnato all'università di Tubinga, ha vissuto appartato, perché quello che stava studiando era pericoloso allora e quindi bisognava stare appartati, ha vissuto ed è morto a Ratisbona, a Regensburg, una città che con la guida della Germania, navigando in rete, potete visitare. A Ratisbona ci sono ancora testimonianze cleperiane da vedere, e da lì si è impegnato Keplero per divulgare, ecco perché stava distaccato, l'opera fondamentale di un altro grande, Niccolò Copernico, 1473-1543. L'opera di Copernico, anche lui lo abbiamo incontrato a suo tempo, intitolata De Revolutionibus Orbium Celestium, sul movimento dei pianeti, compresa la Terra, intorno al Sole. Un'opera che, come ben sapete, ha ridisegnato, rivoluzionato l'assetto del sistema planetario, con il Sole al centro del sistema, rispetto a quello tolemaico, con la Terra al centro del sistema. Newton, che vuole consolidare la sua formazione intellettuale, si appassiona nello studio di questi argomenti di carattere matematico-astronomico, che non fanno ancora ufficialmente parte dei programmi universitari, anche perché bisogna tener conto del fatto che l'opera di Copernico, il sistema copernicano, e ricordate il povero Galileo Galilei che è sempre agli arresti domiciliari lì ad Arcetri, era l'indice dal 1616, e quindi Keplero è chiaro che se ne sta appartato, però ha avuto il coraggio di sfidare con accortezza l'Inquisizione cattolica e anche la diffidenza degli ambienti protestanti verso il sistema copernicano, che rivoluzionava, mettendolo in discussione, anche il racconto del libro della Genesi sulla creazione del mondo, ed erano ancora ancorati ad una lettura fondamentale di quel testo e non decostruzionista come bisogna fare, allegorica come bisogna fare. È un racconto, no, ecco, non è una versione ufficiale della creazione. Newton poi studia con grande interesse il trattato di Keplero, altro capolavoro, pubblicato nel 1619, in cui lo scienziato riassume i risultati delle sue ricerche, trattato intitolato L'armonia del mondo. Guardate, un'opera straordinaria di teoria musicale, nella quale Keplero spiega come gli intervalli tonali di quinta tra il Do e il Sol corrispondano all'armonia con la quale si spostano i corpi celesti, spostamenti che lui ha giustificato matematicamente, la musica è matematica, con le sue celebri tre leggi, le leggi di Keplero, con le quali giustifica il fatto che le orbite dei pianeti che ruotano intorno al Sole non sono circolari, come gli aristotelici si ostinavano a credere, ma sono ellittiche. Ricordate che abbiamo studiato questa nuova figura, quella dell'ellisse, a suo tempo, non molto tempo fa. Sono ellittiche. E poi questa forma barocca, no? E poi formula la teoria che a Newton interessa moltissimo e si appassiona a studiare questi temi della forza attrattiva materiale. Keplero e Newton ne prende atto con grande interesse, ha capito che l'equilibrio planetario dipende dal fatto che i corpi celesti si attraggono e che l'energia magnetica proviene dal Sole che, girando su se stesso, comunica ai pianeti la forza motrice, e anche i corpi in generale si attraggono. Il fenomeno dell'attrazione è un fenomeno vitale, necessario, fondamentale per capire dove siamo. Per cui la Terra attrae una pietra, così come la pietra attrae la Terra. Newton, secondo la leggenda, preferisce dire che la Terra attrae la mela che cade dall'albero, così come anche la mela attrae la Terra. E a questo punto vorrebbe scoprire, Keplero si era fermato lì, vorrei scoprire qual è il rapporto di attrazione tra i due oggetti. Gli piacerebbe trovare la formula che regola questo rapporto. Keplero, che è uno scienziato dallo spirito mistico, pensa che Dio sia il direttore d'orchestra dell'opera del cosmo e pensa pitagoricamente che i pianeti eseguano armoniosamente la sua musica. E il giovane Newton, senza nessuna velleità di carattere teologico, però ne prende atto e si propone di sviluppare le ricerche che Keplero, 40 anni prima, ha intrapreso. Siamo in quarantena e ha il tempo di studiare e di fare un programma. E che cosa studia Newton? Newton studia che Keplero, per esempio, ha analizzato l'andamento di una cometa alla quale un altro darà il nome, questa stessa cometa, ma Keplero l'aveva individuata. Poi Keplero ha catalogato le caratteristiche di una stella supernova. Keplero ha detto: probabilmente noi, questa luce che vediamo, e siccome le stelle nascono e muoiono come tutte le altre cose, e quindi questa luce che arriva a noi, questa luce così, con questo aspetto, arriva la luce, ma quella stella è già spenta. Quindi è un'ipotesi, ma è naturalmente è un'ipotesi. Poi Keplero ha disegnato una mappa precisa, ci dicono oggi gli scienziati, delle macchie solari, che Galileo aveva già in qualche modo segnato. E naturalmente, come abbiamo detto, si è occupato, con l'ausilio della matematica e della geometria, delle orbite dei pianeti, orbite ellittiche, che non sono per nulla facili da manovrare, e ha concentrato la sua attenzione sulla forza magnetica del Sole, problema posto nella sua terza legge. Newton, allora, tanto rallegrandosi per essere scampato all'epidemia, si convince anche che sia stato proprio questo studio a proteggerlo, perché lo studio è cura, e si sente chiamato a proseguire i lavori, i temi aperti e i problemi irrisolti che Keplero ha lasciato in eredità. Lo scrive Keplero: lascio in eredità tutti questi appunti a quelli che verranno dopo e che possano continuare a studiare. E con le conoscenze matematiche che ha acquisito proprio studiando il meccanismo della terza legge di Keplero, riesce abbastanza facilmente a dedurre la forma della formula matematica dell'attrazione solare delle orbite circolari dei pianeti. Ma Newton sa che bisogna risolvere il problema tenendo conto delle orbite ellittiche dei pianeti, perché la formula che ha trovato non è credibile, non sono circolari, sono ellittiche dei pianeti. E questo fatto crea a Newton qualche difficoltà, anche a lui, sebbene sia però la testa un volenteroso, creativo e intuitivo ricercatore. E quindi Newton non demorde naturalmente e risolve punto per punto, visto che ha di fronte a sé del materiale utile da utilizzare, anche questo problema. Ma se ne disinteressa, scrive tutto su un quaderno, poi questo quaderno non l'ha, a un certo punto non saprà più neanche dove l'ha lasciato. Perché? Perché succede questo? Newton ha fatto una grandissima scoperta, ma perché gli è toccata, secondo lui, una bella fortuna, perché ottiene, ed è un posto di tale prestigio, talmente ambito, che si dimentica di tutto il resto. Ottiene nel 1669 la cattedra di matematica all'Università di Cambridge, che era come dire ricevere il premio Nobel, e quindi è evidente che è così. Voi direte, vabbè, con questo non ha mica vinto il festival, non ha mica vinto il campionato, sono le cose di cui si interessa di solito la distrazione di massa, come dice Pascal, no? Provate ad andare sulla, voi che siete giovani, avete quei telefonini che vi portano, io non so come fate, ma o sulla rete, andate sulla rete e cercate cattedra di matematica, vi viene fuori l'albo d'oro dei cattedratici di matematica all'Università di Cambridge, perché è un posto ambitissimo, no? È chiaro che ci si interessa ad altro, però è così. È per quello che Newton si disinteressa persino no, di quella scoperta che aveva fatto, perché comincia a fare lezione, è logico. Newton ci mette 20 anni poi a svelare il legame tra le tre leggi di Keplero e la cosiddetta, passeranno 20 anni, e la cosiddetta legge di gravitazione. Ebbene, ora, perché in questi 20 anni insegna, si occupa della professione universitaria? Ebbene, per chi non è addetto ai lavori, guardate, parlo per me che sono ignorante in materia, guardate, non è facile comprendere sotto il profilo scientifico, in tutti i suoi aspetti, questo argomento, la legge di gravitazione universale, le tre leggi di Keplero. Cioè io non sono in grado di approfondire, ma secondo la natura del nostro percorso, noi dobbiamo soprattutto conoscere, capire e applicarci su quelli che sono i risvolti di carattere umanistico che la ricerca scientifica, questa in particolare, ci propone. È un tema di grande attualità. Continuiamo a dire che non ci può essere scienza senza umanesimo, no? L'abbiamo detto in continuazione in questi 2 anni, soprattutto. E quindi noi ci concentriamo su quelli che sono i risvolti di carattere umanistico che la ricerca scientifica ci propone e di conseguenza procediamo con cautela, e per procedere dobbiamo incontrare un personaggio, un altro personaggio che tutte e tutti voi avete sentito nominare, perché si tratta di un astronomo molto famoso che periodicamente, ogni 75 anni e mezzo circa, continuerà a essere citato. Si chiama Edmund Halley, 1656-1742, e come sapete è diventato celebre perché ha studiato e calcolato la periodicità di quella cometa, poi individuata nel 1682, alla quale ha dato il suo nome. La cometa di Halley nel 1986 ci è passata, si fa per dire, vicina, no? Forse vi ricordate, no? Guardate, quando ripasserà nel 2062, voi sicuramente potrete vederla ancora meglio, e siete ragazze e ragazzi, io sono vecchio, ma voi, 2062, dietro l'anno, la vedrete sicuramente, penserete a questa lezione, assicuratemelo questo. Penserete alla lezione di questa sera io non so se vi ricordate, no? Nel 1986, se avete avuto la possibilità di scrutare la cometa di Halley, che cosa vi fa venire in mente? La parola cometa è una parola chiave. Scrivete quattro righe in proposito. Guardate, e questa parola fa venire, a proposito di didattica della lettura e della scrittura, che cosa c'è da leggere, no? Tante volte ci domandiamo. Ci fa venire in mente un romanzo, il romanzo del 1984, intitolato La notte della cometa, scritto da Sebastiano Vassalli, uno scrittore che è passato un po' sotto traccia, ma uno scrittore importante, scomparso qualche anno fa. È un romanzo sulla vita del poeta Dino Campana, quindi che cosa c'è da leggere? Ecco, questo libro lo trovate in biblioteca, se volete. A proposito, sta bene qui, ecco, è chiaro, su questo itinerario. Per quale motivo abbiamo tirato in ballo Edmund Halley? Per domandarci in quale circostanza il 28enne e già noto astronomo Edmund Halley e il 42enne affermato matematico, cattedratico Isaac Newton fanno conoscenza e perché? E allora guardate sul punto 4 del repertorio. Nel gennaio 1684 il giovane astronomo Edmund Halley riceve una sfida da 40 scellini. Sapete che gli inglesi da sempre scommettono su tutto, no? Tra giovani scienziati, si sfidano tra loro, matematici, astronomi, in cui per vincere avrebbe dovuto, entro 2 mesi, dimostrare l'espressione matematica della forza con cui il Sole attrae i pianeti. Va bene, abbiamo studiato che Plero ci ha detto, ma è la formula qual è? Scommettiamo! Non ci riesce Halley. Halley perde la scommessa, ma vorrebbe risolvere questo problema, naturalmente. E per farlo ha bisogno di aiuto. Pensa di sottoporlo a un matematico esperto. Chi c'è a Cambridge? A Cambridge c'è Newton, Isaac Newton, e lo va a cercare, naturalmente va a Cambridge, siamo nell'agosto, e naturalmente a Cambridge i bidelli gli dicono, ma signor Halley, viene a cercarlo ora ad agosto che è chiuso, il professor Newton è in villeggiatura, è andato in campagna a Lincoln, questo è l'indirizzo, se vuole lo può trovare lì, qui non c'è, eccetera. E quindi nell'agosto del 1684 Halley si mette in viaggio e decide di raggiungerlo per fare la sua conoscenza e proporgli il quesito che lui non è riuscito a risolvere. Halley trova Newton, si presenta, i due si sono simpatici e gli propone, senza scommettere nulla, di dimostrare l'espressione matematica della sovvenuto, perché non lo so, ci sarebbe da risolvere questo problema della forza con cui il Sole attrae i pianeti. E Halley riceve da Newton una risposta sorprendente. Gli dice: ma lo sai che io l'ho già risolto questo problema 20 anni fa, al tempo dell'epidemia, ti ricordi l'epidemia di peste? No, ma non mi ricordo più, avevo scritto tutto su un quaderno, ma non mi ricordo più dove l'ho messo. Forse l'ho messo qui, l'ho portato con me, non lo so, con le operazioni la soluzione, guarda, ti assicuro che lo cerco. Intanto Newton, ma ora siamo in vacanza, propone ad Halley di visitare la città di Lincoln. L'hai visitata la città di Lincoln? No, il capoluogo dell'omonima contea. E che cosa c'è di interessante in questa città che Newton vuol far vedere ad Halley e anche a noi, ti rimando, no? Nessuno si sogna di andare a Lincoln, però c'è qualcosa da vedere, per cui no, è bene conoscere, capire ed applicarci. E che cosa c'è di interessante in questa città che Newton vuol far vedere ad Halley? Guardate, la città di Lincoln, che oggi ha circa 83.000 abitanti, intanto ha origini romane. I romani nel primo secolo hanno fortificato il villaggio celtico di Lindon, trasformandolo nella colonia di Lindum, e conserva molti monumenti, e tra questi c'è quella che viene considerata la cattedrale più spettacolare della Gran Bretagna, una delle cattedrali più spettacolari europee, sia per la sua posizione strategica. No, i suoi torrioni si vedono da lontano, difatti man mano che la carrozza, la vedete la carrozza di Halley e di Newton che si avvicina, e da distanza si vedono i torrioni in lontananza, ci saranno delle immagini sicuramente sulla rete, per cui questa esperienza la potete fare anche voi, sia per l'ammirabile sintesi tra romanico e gotico che ne caratterizza la forma. E quindi, con una guida della Gran Bretagna navigando in rete, fate in compagnia di Edmund Halley e di Isaac Newton una visita alla città di Lincoln. Buon viaggio. E Halley torna a Londra incredulo, dice: ma guarda, questo qui ha scoperto, e non dice niente a nessuno. Ma a novembre riceve una lettera di poche pagine in cui Newton riporta in sintesi la dimostrazione che il Sole attrae i pianeti con una forza inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. E Halley rimane impressionato dalla precisione e aggiunge dall'eleganza della dimostrazione, e incita Newton a scrivere una tesi su questo argomento. E dopo 3 anni, perché questo è il tempo che ci vuole per scrivere una tesi seria, noi ormai non conosciamo più la lentezza dello studio. Lo studio è fatto sicuramente sulla scia della lentezza, e 3 anni di lavoro, Newton gli invia, tanto si scrivevano naturalmente, si vedevano naturalmente, 460 pagine con formule e diagrammi. È un trattato scritto in latino, che è la lingua internazionale, che contiene una delle più impressionanti esplosioni creative del pensiero umano. Halley legge queste pagine, vi aggiunge alcune considerazioni da astronomo e le fa pubblicare a sue spese, e nel 1687, con una tiratura di 350 copie, che erano già tante, quello esce, quello che viene considerato il libro più importante di tutta la storia della fisica. Philosophiae naturalis, principia mathematica, principi matematici della filosofia naturale. E voi sapete che, secondo la leggenda, Newton avrebbe intuito la soluzione del problema della gravitazione quando gli è caduta in testa una di quelle mele che troviamo come oggetto mitico in mano a grandi figure letterarie. La mele è un oggetto, in mano ad Eva, in mano che poi... abbiamo visto che in mano a Biancaneve, in mano a Paride, in mano a Guglielmo Tell, in mano ad Alan Turing, e lui la mela avvelenata se l'è mangiata, Alan Turing, che soffriva nella stessa condizione di Newton, ma per avere manifestato la sua omosessualità, come avrete saputo, visto, è stato sottoposto dalla legge ad una terapia terribile, considerando l'omosessualità una malattia, ancora l'altro giorno nella civile Inghilterra. E quindi Alan Turing, tanto per fare alcuni esempi. E vedete che molte cose tornano in modo drammatico. Perché è nata questa leggenda? Guardate, forse è nata perché nella contea di Lincoln ci sono molti meleti, le meme sono in produzione, e perché? Ma perché si produce il sidro, si produce molto sidro, conoscete il sidro, bevanda assai utilizzata nei romanzi cavallereschi, se vi capita bevete un bicchierino dopo questo itinerario, perché il sapore di questo itinerario è quello del sidro. Ora, avendo negli occhi l'immagine della mela che cade in testa a Newton appisolato sotto un albero, non possiamo certo farci scappare l'occasione per riflettere su questo frutto speciale. Ebbene, come vi piace mangiare le mele? Io penso che piacciono a tutti, o no? Crude, cotte, nella torta, nello stufato, ridotta in succo. E poi qual è la qualità di mele che vi piace di più? Quelle pastose o quelle croccanti? A me per esempio vanno bene in tutti i modi, le lascio maturare a lungo però, anche perché osservando ogni giorno la mela che matura si vede che il tempo passa, cioè, ricordati che devi appassire, ed è bene riflettere, poi uno se la mangia, e che cosa vi fa venire in mente la parola mela? Io ho già scritto le mie due righe in proposito, avete sentito, quindi scrivete anche voi quattro righe in proposito. Nel 1666, al tempo della quarantena, Newton ha avuto un'altra intuizione creativa dalla quale è nato il calcolo infinitesimale. Guardate che ancora oggi si studia nelle scuole a indirizzo scientifico. Di questo argomento ce ne occuperemo strada facendo nell'ambito di una grande polemica. Una polemica che è scoppiata intorno alla scoperta, alla definizione del calcolo infinitesimale, ma questa è un'altra storia che incontreremo strada facendo. Ora dobbiamo domandarci qual è la tesi contenuta nell'opera Principi matematici della filosofia naturale di Newton? Dobbiamo sapere che cosa troviamo in quest'opera, anche se un approfondimento a livello scientifico non lo possiamo fare, io non sono in grado di farlo, forse avremo bisogno tutti di strumenti, però tra il sapere di che cosa parla quest'opera e il non saperlo c'è una bella differenza. E quindi e risponderemo a mente fresca nel corso del prossimo itinerario, che sarà ancora in parte newtoniano, quindi. E ora dobbiamo riflettere sul fatto che, intanto, la legge dell'attrazione universale di Newton non si occupa, se non indirettamente, ma pone il problema, dell'attrazione tra esseri umani, ma riguarda il movimento del cielo e della terra. E il concetto di attrazione però è un concetto fondamentale, che riguarda tanto l'universale quanto il particolare. C'è l'attrazione dell'universo, ma c'è attrazione anche nel particolare, nella nostra vita quotidiana. E tema di grande attualità, perché il concetto di attrazione è stato messo alla prova ultimamente dal doveroso rispetto delle regole di distanziamento sociale. O no? Vedete che la nostra compagna di viaggio Adriana Zarri, che ha scelto, entra in gioco, ha scelto di vivere coltivando in primo luogo il silenzio e la solitudine, che cosa ha da dire in relazione al fenomeno dell'attrazione tra esseri umani, apparentemente stridente con la sua scelta di vita, no? Diciamo, quella è andata a vivere da sola, viveva prima in un gruppo, ma litigavano spesso, eccetera, no? Quindi va a vivere da sola, quindi l'attrazione, eppure ha da dire. Leggiamo, tratto dai suoi appunti, come li chiama, questo brano per concludere il nostro itinerario. Da un eremo non è un guscio di lumaca. D'inverno, nell'eremo del Molinasso, il silenzio è più profondo, la solitudine è più piena. Di solito è una concentrazione gioiosa, qualche volta può essere anche uno sgomento in relazione al benedetto fenomeno dell'attrazione tra umani. Non so se gli eremiti abbiano coniato qualche assioma che possa bilanciare quello dei cenobiti, vita communis maxima penitentia, ma certo lo si potrebbe fare anche solo parafrasandolo, solitudo maxima penitenza. Gli eremiti sono quelli che stanno da soli, i cenobiti sono quelli che stanno in gruppo. Ecco, per i cenobiti la vita in comune, la massima penitenza, come vivere sempre insieme, non se ne può più. Invece per gli eremiti la solitudine, la massima penitenza. Ed è una penitenza che ha aspetti minori, minimi, addirittura umoristici, e altri invece drammatici. Cominciamo con i lati più ameni. Nella comunità familiare fondata sull'attrazione tra individui, ma potrebbe darsi anche in quelle religiose, i coniugi, per esempio, si aiutano a vicenda nel lavarsi quella parte alta della schiena che da soli è difficilmente raggiungibile, e se non si è contorsionisti occorre arrangiarsi alla meglio con l'apposita spazzola. Così un aiuto è provvidenziale per chiudere certe lampo o altre abbottonature femminili poste sul dietro del vestito. I religiosi non hanno quest'ultimo problema, però essi pure hanno i piedi e a una certa età è difficile curarli da soli, anche non so se avete anche piegare una tovaglia lunga è più facile in due. Per non dir poi della distribuzione delle incombenze domestiche. Si dirà forse che cado nel banale, ma siccome non credo che nella vita ci siano banalità se non quelle create dagli umani, non mi preoccupo dell'obiezione. Ci sono tuttavia degli aspetti ben più pesanti e dolorosi in relazione a ciò che riguarda l'attrazione tra umani. Se non si tratta di un misantropo, e in questo caso non è un bravo monaco, una persona non è mai così naturalmente solitaria da poter vivere sempre in solitudine senza qualche ora di desolazione. Un eremita non è un misantropo e neanche è una persona già del tutto arrivata in quello spazio della vita eterna dove scompaiono i limiti e i termini vicino e lontano perdono consistenza. Non sempre l'eremita è una persona così totalmente incontrata da Dio da ritrovare in lui tutto il reale e da essere lui la sua unica attrazione. Con i suoi simili ci starebbe anche bene, e se in solitudine sta meglio è perché in solitudine li incontra più profondamente. Ma se un giorno per qualche motivo, e può essere stanchezza, minor fervore, minor equilibrio psicologico, quel recupero viene a mancarle, allora la sua solitudine si svuota, diventa un buco nero. Nemmeno Dio la può colmare, perché il mancato recupero di ciò che è umano è un indice di un incontro, di un incompleto incontro con Dio. Niente allora le sembra più desiderabile e attraente di un volto e di una voce umana, ma in quel momento sarebbe un surrogato. Sono momenti che non vanno romanticamente accarezzati, però vissuti fino in fondo, senza evasioni, salvo casi di grave rottura psicologica, nei quali l'aiuto di una sorella o di un fratello può rivelarsi necessario e va accettato con umiltà, riconoscendo il nostro limite e anche la forza benefica dell'attrazione tra esseri umani. Normalmente l'ora di prova va accettata senza cercare quei conforti che ci potrebbero consolare del silenzio di Dio. La solitudine è importante non solo per gustare la gioia di Dio vicino, ma anche per soffrire l'angoscia di Dio lontano. Ed è questa angoscia che dice all'eremita ciò che Dio è per lei, è per lui. Dio, come scrivono i padri del deserto, è come l'aria. Quasi non ci accorgiamo di averne bisogno perché è sempre lì. È il nostro naturale e inconsapevole respiro, ed è quando manca che misuriamo quanto valga e che senza non si può vivere. Ci sono giorni in cui l'eremita sente forte l'attrazione per gli esseri umani ed è allora che deve riconoscere quanto sia provvidenziale questa forza. E sono i giorni in cui l'eremita guarda il viottolo che porta alla sua casa nella speranza di veder spuntare qualcuno, un'amica, un amico, un conoscente, magari uno sconosciuto, un nomade o un cacciatore di passaggio col suo cane estroverso che ci aggredisca innocuamente con gran zampate sul petto. Ma la stradina resta vuota. Magari le giunge una voce lontanissima, ma lei rimane lì nel suo silenzio muto. Guarda il telefono, sperando che squilli, ma il telefono tace. Vorrebbe allora farlo parlare, chiamare un amico, dirgli vieni e anche solo sentire la sua voce, ma lascia l'apparecchio silenzioso sul tavolo e non chiama nessuno. Deve arrivare in fondo e consumare quella caverna vuota che le si è aperta dentro. Allora può giungere anche a dirsi che è stata una pazza. Per un breve momento può essere tentata di rimpiangere una vita dove praticare l'umano e benefico esercizio dell'attrazione. Poi, lentamente, o a volte all'improvviso, si sente come riemergere. La fonte secca d'acqua, il buio diventa luminoso, le cose che si erano appiattite, come fiori secchi dentro a una pagina, riprendono rilievo e consistenza, vibrano di vitalità, la caverna si riempie, il silenzio risuona ancora di voci, l'isolamento si fa di nuovo solitudine, piena, densa, vitale. Allora non vorremmo più che sul viottolo si affacciasse qualcuno, ma restare in silenzio, come al centro del mondo, godendo quasi di una misteriosa ubiquità, e che tutte le amiche, gli amici, tutti i luoghi, tutte le situazioni siano come nostre. È l'esperienza dell'Eterno. E la persona è attratta, beata attrazione, dall'esperienza dell'Eterno che può fare sulla terra. Anche uno scienziato come Newton è attratto dall'esperienza dell'Eterno che può essere fatta sulla Terra. E quando si rende conto che anche la legge sulla gravitazione universale che lui ha codificato non ha un valore assoluto, crede opportuno fare appello, come vedremo, a Dio, cioè a quel grande personaggio che anche in campo scientifico nella seconda metà del Seicento continua a essere protagonista come artefice supremo della natura. Ricordate già Bernardino Telesio, il quale comincia la sua opera dicendo, scritto molto in grande, Dio è l'artefice supremo della natura. Poi però scrive, però le leggi della natura sono libere di svolgersi autonomamente, iuxta propria principia, funzionano autonomamente rispetto all'artefice, perché l'artefice ha creato la libertà. E un secolo dopo, nel 1788, un matematico francese nato a Torino, Giuseppe Luigi Lagrange, dirà: beato Newton, c'era una sola legge universale di natura e l'ha scoperta lui. E lo dice naturalmente con una certa invidia, anche se è consapevole, così come è consapevole Newton, che la scoperta di questa legge è un passo decisivo, ma non spiega tutto. È un passo decisivo per conoscere il funzionamento dell'universo, ma non spiega tutto. Naturalmente ci saranno e ci sono in corso altri passi. E in cosa consiste quindi la legge dell'attrazione universale di Isaac Newton? Per rispondere a queste e a molte altre domande dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. E per questo la scuola, che si augura questa sera la pace, la scuola è qui e il viaggio continua. Buonasera. Grazie a voi, siete voi la scuola. Sì. Io faccio parte del gruppo.